Raggi X. Radiografia della Sardegna sulle tracce della creatività. Un progetto realizzato in collaborazione con l'Assessorato regionale ai beni culturali.
La creatività oggi ha il profumo del Carignano del Sulcis e delle uve del Cannonau, perché andiamo a incontrare uno dei più grandi e dei più bravi e dei più creativi enologi della Sardegna. Un giovane enologo, 34 anni, nato a Tratalias, ma formatosi nelle cantine di Conegliano Veneto prima, poi alla corte dei Marchesi Antinori di Firenze e infine in Sardegna per creare due vini che hanno fatto molto parlare di sé. Parliamo del Roccarubia Riserva per la cantina di Sant'Adi e poi del ormai leggendario Turriga delle cantine Argiolas. L'autore di tutto ciò si chiama Mariano Murru, è una persona molto competente ma anche molto modesta, ammette di aver imparato quasi tutto dal suo grande maestro, il grande Giacomo Tacchis, ma sentiamo come ce lo racconta lui in questa intervista a Raggi X. Allora, una storia che inizia a Tratalias, quindi nelle terre del Carignano.
Sì, nelle terre del Carignano, sì. Sì, nasce...
Quindi in principio fu il Carignano.
In principio fu il Carignano, no, questo è vero, in principio fu il Carignano, perché comunque i primi lavori che ho fatto sono stati sul Carignano, ma ancora prima comunque noi avevamo una piccola vigna.
Cioè facevate il vino in casa?
Quindi facevamo un po' di vino anche in casa, mio padre ci ha trasmesso questa passione, quindi ho dei bellissimi ricordi ecco, anche di quell'epoca. Poi un po' la sua lungimiranza nel cercare di trovare una specializzazione sul lavoro, un po' la curiosità, un po' anche la passione che avevamo nei confronti dell'uva, del vino, quindi ci ha spinto a partire, a cercare una scuola dove si potesse ecco, approfondire gli argomenti e specializzarsi in questo settore.
Ecco, ma com'è che la passione per il vino, peraltro molto diffusa a livello, tra virgolette, popolare in Sardegna, sì, no? Perché l'usanza di farsi il vino in casa era appunto molto diffusa, com'è che si trasforma per un ragazzo della sua generazione, lei ha 34 anni, com'è che si trasforma in una ipotesi di vita, di costruirci un mestiere sopra? Aveva capito che il vino poteva diventare qualcosa di importante anche da un punto di vista di mercato?
Ma sicuramente mercato forse no, perché all'epoca magari non ci pensavo, ma comunque in ogni caso l'enologo svolge un ruolo molto importante. Anche perché grazie al lavoro che fa, insomma, cioè come responsabile di produzione, è responsabile anche del successo o dell'insuccesso di un'azienda, quindi comunque è molto affascinante. Poi, in ogni caso, è un lavoro creativo, ecco, questo è il motivo per cui, siamo oggi qua, perché in effetti è così, insomma, è un lavoro creativo e quindi... è anche vario, è interessante. Ecco, questa
ci può raccontare in breve com'è stata la sua formazione? Dove è andato a cercare quella conoscenza che magari qua in Sardegna era difficile trovare?
Sì, la conoscenza, le basi, prima all'Istituto Tecnico Agrario di Cagliari, che era stato a suo tempo anche un istituto di enologia, poi per varie vicissitudini è rimasto solo il corso da perito agrario. E da lì sono dovuto andare, c'erano una decina di scuole in Italia specializzate in questi corsi, di cui le più importanti erano a Conegliano Veneto e ad Alba. E così il tutto è nato anche da un viaggio che abbiamo fatto a Venezia, in Veneto, a Conegliano, abbiamo visitato la scuola, una scuola bellissima, e anche questo mi ha colpito molto. Molto diversa anche dalle scuole che avevamo qua, perché all'interno della scuola c'erano varie strutture, c'era la cantina,
si faceva produzione proprio.
Si faceva anche produzione, ma c'erano anche dei posti, dei luoghi dedicati anche agli svaghi, e poi una scuola ricca di storia, ecco, quindi mi aveva affascinato molto, mi aveva colpito molto.
Anche se l'inizio è stato sicuramente col piede giusto, perché ha sicuramente saputo scegliere la scuola,
per fare questo mestiere, però nulla forse poteva far immaginare che il vino nel giro di 10-15 anni sarebbe diventato quello che è diventato oggi.
No, questo...
A livello proprio di fenomeno italiano.
No, questo sicuramente no, è stata una svolta molto positiva.
Ecco, come la interpreta? Che ragione dà di questa... Ma al di là della Sardegna poi ci arriviamo magari al discorso sardo, però... Cosa è successo nel mercato mondiale del vino per cui alla fine la gente ha iniziato a essere più esigente, a cercare qualità?
Ma sicuramente una ricerca maggiore nei confronti della qualità, un cliente più attento e anche, devo dire, i media, la TV, la stampa si è occupata molto negli ultimi anni del vino e questo sicuramente ha aiutato tanto a far parlare del vino, a conoscere meglio il vino. Ecco, poi susseguirsi dei corsi, la nascita di alcune associazioni tipo Slow Food, della quale tra l'altro ho fatto parte già ai primi anni, ho iniziato il suo lavoro in Sardegna, e ha contribuito sicuramente a diffondere l'interesse nei confronti di questo vino. Non ultima tra queste associazioni, l'associazione Sommelier, che oggi attira tantissimi giovani, e sicuramente ha contribuito tanto.
Sicuramente è un dare maggiore importanza alla qualità della vita in generale, no? Perché questo è un fenomeno che ha attraversato varie situazioni, non solo quella, diciamo, della gastronomia o dell'enologia, ma anche del tempo libero, modo di curarsi. Cioè, c'è una sensibilità maggiore delle persone oggi per la qualità, per le cose ovviamente sane. E questo ha favorito anche il crescere,
ma
veramente esponenziale.
Poi a livello internazionale è sicuramente importante, la diffusione è stata importantissima, la diffusione della dieta mediterranea e quindi della cucina italiana. Questo ha aiutato tantissimo e sta aiutando tuttora tantissimo la diffusione dei vini prodotti in Italia.
Leggo nella sua scheda che dopo il periodo di Conegliano c'è stato l'incontro con un maestro, con una persona che lei considera un po' il suo maestro, che è
sicuramente un momento importantissimo della mia vita, che in un certo senso ha modificato un po' il corso.
Ce lo vuole raccontare l'incontro con questa persona?
Ma sì, è stato un incontro che mi ha permesso... Ma innanzitutto i primi giorni sono stato, ricordo questa cosa curiosa, questo particolare curioso dei primi giorni in cui sono stato all'Antinori, che mi obbligò a arrivare in cantina alle 7 del mattino e ad iniziare le degustazioni alle 7:20 del mattino. E questo un po' per forzare, capire se c'era la volontà veramente di sacrificarsi per
una
imparare.
Prova,
ecco, questo
sì, non era
in
una
un
cosa.
Certo senso sì.
Superato.
Mi disse, va bene, ma mi chiese appunto se era proprio convinto di voler fare questo mestiere, questa professione. Sei così giovane, ma sei proprio sicuro? Ho detto sì, sono sicuro. Allora domani alle 7:20 degustazione dei Chianti dei Chianti Riserva. E così, quella è una
che non si una capisce se la prova episodi. Consistesse nell'alzarsi presto o nel reggere
no,
il vino
nel reggere il vino a quell'ora, insomma.
Però probabilmente a quell'ora si sente meglio anche il sapore, no? Perché siamo, come dire, ripuliti da una notte di sonno.
Sì, ma questo sicuramente il palato è sicuramente più pulito, l'olfatto
ha la sua giusta sensibilità.
È più nitido, più sensibile, questo sicuramente.
Però non la intenzione era maliziosa, era scudatamente
maliziosa. Sì, un po'.
Allora, lasciamoci per qualche nota di musica e poi ci ritroviamo a parlare con Mariano Murru tra un paio di minuti.
Once he was a family man, so surely I would never, ever go through it firsthand. Emulate all the shit my mother had, I can help but demonstrate my Freudian phrase. My alibi, bow taking your guy. Covering my fears, our behavioral patterns to stick over the years. Cause it's bricked up in my head, it's shoved under my bed, and I question myself again. What is it about me?
Allora, ci siamo interrotti prima della musica con un assaggio forzato di Chianti alle 7:20 del mattino in una cantina della prestigiosa della Toscana, la cantina dei Marchesi Antinori di Firenze. Una delle tappe della formazione professionale a questo punto, non più scolastica, di Mariano Muru. Poi c'è anche il Piemonte.
Senz'altro, il Piemonte, regione altrettanto importante. E il Piemonte in particolare, però, ho approfondito quello che riguarda le analisi di laboratorio e i controlli sul vino. Questo in particolare perché in Piemonte si trova l'Istituto Sperimentale di Asti, che è l'istituto sicuramente più importante, quello che compie maggiori studi sul vino. E quindi lì ho approfondito la conoscenza,
la parte scientifica, la parte tecnologica scientifica
e analitica, perché è importantissimo il palato per poter degustare e definire un vino, ma è altrettanto importante per noi dal punto di vista tecnico avere poi una conferma delle analisi, un po' come fa il medico quando controlla il paziente. Si rende conto, ecco, visitandolo anche senza avere un referto analitico, di quali possono essere i problemi o le cause del male, però ha bisogno sempre di un conforto analitico, e così lo è per noi. Quindi il laboratorio in una cantina è un po' il cuore, ecco, del lavoro. Da lì lì vengono ricavati tutti i dati che poi servono per effettuare i vari interventi.
La creatività,
ecco,
da sola non basta, poi ci vuole anche
la creatività da sola non basta, ci vogliono i mezzi, ci vogliono gli strumenti, e questo sicuramente
comunque questo ragazzo
innegabile.
Di poco più di 20 anni, perché aveva poco più di 20 anni, con un diploma in una prestigiosa scuola, esperienze professionali in alcune delle cantine più importanti d'Italia, ritorna nella terra del Carignano.
Sì, ritorna in Sardegna
all'inizio degli anni 90.
Sì. Devo dire che all'inizio, sinceramente,
ritorno viene chiamato, no? Ritorna volontariamente, sceglie di tornare
ma
in Sardegna.
In realtà c'era la possibilità, ecco, di fare una trascorrere un periodo di tempo alla cantina sociale di Sant'Adi. E quindi in un certo senso, ecco, avendomi dato questa possibilità, sono rientrato, anche perché la cantina di Sant'Adi anche già all'epoca era seguita da Giacomo Takis come consulente, e quindi seguendo lui avrei avuto la possibilità sicuramente di imparare tanto, e questo è il motivo per cui sono rientrato. Ma mi sono reso conto poi, dopo un po' di tempo, di aver fatto una scelta felice, anche perché...
Non forse... scontata, perché non so quanti a 20 anni hanno lasciato
io probabilmente
le capitali dell'enologia italiana per tornare al paese.
Sarei partito in Australia o Nuova Zelanda, oppure al limite mi sarei fermato in Toscana, non sarei rientrato subito in Sardegna. Però forse ho apprezzato...
Anche.
Sì, questo sì, perché c'era la possibilità di crescere, di imparare, e anche perché stavamo iniziando un percorso importante con la cantina sociale di Sant'Ali, che è stato quello di selezionare le uve di Carignano, che poi hanno dato vita a dei grandi, grandissimi vini, in particolare ho lavorato...
Qui apice la Rocca Rubia Riserva, no?
Sì, io ho lavorato per la selezione delle uve che poi hanno portato alla creazione della Rocca Rubia Riserva, e questo è stato un lavoro importantissimo, perché si è selezionato tutti i vigneti dalla fascia costiera franchi di piede, cioè quelli viti europei che non hanno avuto bisogno della vite americana, perché adesso facciamo un po' di storia. Nel 1800 c'era stato un attacco di un insetto che si chiama la Phylloxera vastatrix, che aveva attaccato la vite europea, decimando quasi tutti i vigneti presenti in Europa. E l'unica soluzione
francesi
era stata
compresi.
Quella, francesi compresi, certo, prima i francesi e poi gli italiani e gli spagnoli. E l'unica soluzione era quella di innestare la vite europea sulla barbatella americana, che era resistente a questo insetto. L'unico luogo dove questo insetto non attaccava le viti era proprio la sabbia, e quindi tutti i vigneti presenti sulla fascia costiera ricca di sabbia non erano stati attaccati da questo
DNA.
Sì, assolutamente sì, quindi sono sarde al 100%. E quindi in un certo senso si è fatta anche un'opera di recupero di queste viti. È stato un lavoro veramente interessante.
Però non si è raccontata abbastanza questa storia.
No,
questa è una
purtroppo
storia che dal punto di vista marketing funzionerebbe benissimo, no?
Purtroppo non è stata raccontata abbastanza, e per di più all'epoca addirittura i vigneti ad alberello non potevano entrare a far parte della DOC, per assurdo, ecco. Invece bisognerebbe fare uno sforzo grossissimo perché queste viti vengano mantenute, perché fanno parte tra l'altro del paesaggio e sono, voglio dire, una memoria storica di quella che è stata la nostra viticoltura, e tra l'altro danno i vini anche di miglior qualità, quindi è stato un momento importante. In più questa selezione aveva dato inizio a un diverso atteggiamento anche nei confronti dei produttori, e cioè si è iniziato a premiare l'effettiva qualità delle uve e il lavoro anche del viticoltore, quindi uva di miglior qualità è stata pagata al doppio delle altre uve, per cui avevamo iniziato appunto a stimolare i produttori a lavorare meglio. Un lavoro che purtroppo non è ancora ultimato, ma che è stato dando degli ottimi frutti. Perché poi
ed è iniziato lì il processo, per quanto riguarda la Sardegna, senz'altro, sì.
Ma sicuramente Sant'Ali, assieme ad altre aziende, è stata tra quelle, poi per quanto riguarda le cooperative in particolare, è stata quella che si è impegnata maggiormente in questo senso. Poi ci sono stati i privati, per carità, poi non dimentichiamo alcuni privati importanti che hanno fatto questo lavoro, ma anche da tempo precedente. Però è stato un lavoro che poi si è diffuso anche alle altre cantine cooperative, che sicuramente ha portato anche a un rinnovamento di tutto il comparto viticolo ed enologico della Sardegna. Ecco, in 10 anni siamo migliorati in proporzione del 200% rispetto agli anni precedenti. Ecco, se io ricordo, torno indietro ai tempi della scuola, mi ricordo che c'erano pochissimi vini, il vermentino era giogantino, il vermentino conosciuto, il giogantino era sinonimo di vermentino, ecco. E mi ricordo che la qualità non era così eccelsa quando facevamo i paragoni del nostro vermentino con gli altri vini bianchi della penisola eravamo ancora ben lontani, ecco, dal raggiungere le qualità eccelse che si erano, che
si sono raggiunte poi.
Sì, che si sono raggiunte poi, ecco, e che erano presenti però all'epoca anche in alcune regioni, vedi Toscana, Piemonte o Friuli per quanto riguarda i vini bianchi, quindi c'era molto molto da fare. L'Alto Adige
anche quello è arrivato in tempi recenti,
in tempi molto recenti, perché anche l'Alto Adige ha modificato la viticoltura, il modo di coltivare la vite, quindi minore resa per ceppo, migliore qualità. Ma noi questo modo di operare ce l'abbiamo da secoli, la vigna latina, il modo di condurre l'alberello con poche gemme per ceppo, pochi grappoli per ceppo, e con conseguente ottima qualità, voglio dire, la seguiamo da sempre.
Scopriamo che in un enologo convive un po' un chimico, un po' un artista, un po' uno storico anche adesso, perché abbiamo scoperto che anche la componente storica è importantissima per arrivare a determinati risultati. Certo che per passare dalla, diciamo, dimensione storica, per ritornare alla dimensione invece personale, sua personale, la soddisfazione di ritornare in Sardegna e di portare ad altissimo livello un vino che cresceva sotto casa sua praticamente deve essere stata una soddisfazione molto grande.
Sì, assolutamente sì,
è un orgoglio personale molto forte.
Ma sicuramente, ma anche l'orgoglio di tutti i giorni, anche nell'azienda nella quale oggi lavoro.
Ci arriviamo dopo l'azienda. Ascoltiamo ancora un po' di musica e poi passiamo al Turriga.
Stronger than me.
Ci eravamo lasciati con la promessa che avremmo iniziato a parlare di Turriga dopo questa piccola parentesi musicale, perché Mariano Murru, come vi ho già spiegato nella nostra scheda d'apertura del programma, è il papà o uno dei papà, perché c'è poi c'è anche il produttore, sì, ovviamente, del vino più celebrato da qualche anno a questa parte tra i vini sardi. Come sì. Nasce la sua esperienza, la sua...
Sì, no, io sono arrivato
alla cantina Argiolas.
L'azienda Argiolas giovanissimo, dopo le esperienze effettuate a Sant'Adi, e lì mi sono trovato di fronte a una grande azienda dal punto di vista viticolo, perché hanno, oltre che avere una cantina importante, fare dei vini, o cercare di fare dei vini importanti, anche prima di tutto una grande azienda viticola, quindi con la possibilità di avere dell'ottima materia prima, di curare al meglio la materia prima. Io faccio un po' l'esempio anche del cuoco, cioè se ha della materia prima eccezionale può fare dei piatti eccellenti, se la materia prima è media o mediocre può cercare di aggiustare un po' le cose con un po' di spezie, ci so io, però non riuscirà mai a ottenere dei prodotti eccellenti. Ecco, quindi il fatto di avere delle produzioni, di poter seguire le produzioni in casa, nella propria azienda, è sicuramente delle basi importanti per poter creare poi una buona bottiglia. Loro facevano vino fin dagli anni 30, però negli anni precedenti avevano sempre lavorato vini sfusi da rivendere ad altre case vinicole, sia in Sardegna sia a livello nazionale e internazionale. Vendevano anche parecchio in Germania e in Francia. E poi a un certo punto hanno deciso di...
Come è venuta l'ambizione di puntare a fare un grande vino o dei grandi vini?
Ma sicuramente nel momento in cui hanno deciso di investire su una cantina, hanno sicuramente pensato alla qualità. Ecco, non era proponibile, ecco, puntare al vino in bottiglia di qualità media. Hanno investito fin da subito sulle strutture, sui vigneti, sul rinnovamento dei vigneti per un prodotto di alta qualità.
Tra l'altro la visita alle cantine Argiolas, a me è capitato di farla l'anno scorso in quella giornata di cantine aperte. Ed è veramente una cosa che consiglio a tutti, perché si scopre un mondo, si scopre anche la qualità nella costruzione della cantina stessa. È veramente una visita che suggerisco a chiunque voglia farsi un'idea di che cosa c'è dietro quelle bottiglie, no?
Sì, quindi,
e quello è stato tutto un investimento che è stato fatto in funzione di questo
assolutamente
vino.
Sì, in funzione del vino, quindi anche le strutture curate in maniera particolare. Ma ripeto, ancora prima di realizzare la struttura avevano già iniziato 10-15 anni prima a rinnovare gli impianti in vigna, puntando esclusivamente alla qualità, quindi modificando il sistema di allevamento delle viti, impiantando anche nuove varietà sperimentali per essere pronti poi per arrivare a fare una...
Ecco, ma quello che mi chiedo io, a monte di questo investimento, è matematica poi è matematico il risultato? No. Ci sono delle componenti comunque lasciate alla creatività dell'enologo, all'inventiva, alla stagione, alla materia prima di cui si dispone quell'anno?
Senz'altro, ma il motore di tutto questo è sicuramente la passione. La passione nei titolari, la passione anche nei...
Cioè non era scontato
dei collaboratori.
Fuori quel vino
lì. No, assolutamente no, né di quel vino né degli altri. Ecco, è la passione, la disponibilità e l'intelligenza, la lungimiranza anche dei proprietari, che ha dato la possibilità di sperimentare, di provare. Esiste in azienda un campo sperimentale con 20 o più varietà alloctone non tradizionali sarde, che loro hanno provato anche, come ho detto prima, 10-15 anni prima di iniziare l'attività con l'imbottigliato, l'attività definitiva, proprio per capire quali erano le possibilità del territorio. Quindi ci sono degli studi, anche a volte molto costosi, che precedono ecco, la nascita di un vino, quindi sicuramente molto impegnativa. Se non si ha la passione, la voglia di riuscire, di raggiungere un obiettivo, tutto questo non è possibile.
Però ci vuole anche un minimo di azzardo, io ritorno un po' alla sì. dimensione un po' artistica, della creazione artistica, dove comunque sì. a un certo punto c'è qualche cosa che fai non soltanto sulla base di un calcolo matematico o di tutta una considerazione di fattori prevedibili, di situazioni prevedibili, ma lo fai perché senti di doverlo fare, perché
senti.
Il tuo istinto ti porta a fare quella scelta.
Assolutamente sì, questo senza dubbio è uno dei fattori importanti, però ripeto, se uno ha la passione, la costanza, la volontà di riuscire, alla fine arriva, ecco. A volte ci vuole un pizzico anche di fortuna, come nel caso del Turriga, ma come si suol dire, la fortuna non arriva mai.
Se no poi dopo di Turriga non ci sarebbero i vari fratellini del Turriga e anche le altre.
Sì, sì, questa è senz'altro. Il Turriga è un po'
la prepista. Il
prodotto a prepista, un po' il portabandiera dell'azienda e per fortuna anche assieme ad altri vini dell'intera isola, ecco. E sì, la sua fortuna un po' è stata il primo anno, perché il primo anno di produzione è stato premiato. Al concorso.
Poi il fatto che lo bevesse da Lema, si è iniziato a parlare un po' in giro anche, no?
Sì, no, ma ancora prima, per esempio, è stato conosciuto prima all'estero che non in Italia, anzi la fortuna dell'azienda è stata quella di vendere nei primi anni, ma ancora oggi, ma assolutamente importantissimo nei primi anni, di vendere la maggior parte della produzione all'estero. E il Turriga era stato conosciuto prima a Londra che non qui da noi, ecco. Fu così che uno dei primi
testimoni,
sì, assieme alla principessa Diana, a scoprire e anche far conoscere questo vino in uno dei ristoranti importanti di Londra, il San Lorenzo. Infatti il proprietario del San Lorenzo ne richiese poi di quell'annata quasi l'80% della produzione, perché è un po' da lì ecco che nasce la diffusione di questo vino. Poi la premiazione al concorso internazionale gli diede poi notorietà e poi da lì tutta una serie
da lei è arrivato dopo
i riconoscimenti. Sì, da lei è arrivato dopo. Da lei è arrivato dopo, sì, no, poi per fortuna ci sono stati tanti politici appassionati allora, ancora oggi, di Liberto, eccetera, insomma.
Ecco, le chiedevo prima, mentre ascoltavamo la musica, se un enologo ha una particolare propensione per un tipo di vino rispetto a un altro, se c'è una componente anche, come dire, caratteriale e soggettiva, o se un bravo enologo è bravo a fare il bianco come il rosso.
Ma ci sono alcuni enologi che sono forse più predisposti o forse è solo questione
di esperienza,
di gusti, o anche di esperienza, sono più predisposti nel creare dei grandi rossi piuttosto che dei bianchi, ma spesso dipende anche dalla materia prima che uno ha disponibile da lavorare. Questo significa che ciò dipende anche dalla zona in cui tu lavori, ecco. Ovviamente in Sardegna non si può pensare di fare un grandissimo spumante o uno champagne, perché mancano nelle uve le stesse qualità che si possono avere in Franciacorta, o per citare una zona italiana importante, oppure ecco, in Francia, mentre forse è più facile fare in Sardegna un grande vino rosso, un grande vino da dessert o un bianco di struttura, ecco.
Mi raccontavo ugualmente una cosa molto interessante che tra l'altro ci piace chiudere con una nota che guarda un po' in avanti. Ci sono delle scuole importanti adesso in Sardegna,
sì,
per
c'è
chi vuole
una scuola,
fare il suo mestiere.
Sì, sì, c'è una laurea breve in viticoltura ed enologia che è stata istituita dall'Università di Sassari con la sede staccata di Oristano. Però anche telefonando poi all'Università di Sassari si possono avere tutte le indicazioni per poter seguire questi corsi.
E oggi è sempre necessario andare poi a fare un tirocinio fuori, o lei crede che oggi in Sardegna ci siano le basi per potersi formare anche sul campo? O lo consiglierebbe comunque?
No, io lo consiglio comunque, perché la mia è stata un'esperienza, io cito la mia e di altri colleghi, ecco, che sono stati con me a studiare a Conegliano, che arrivavano da tutta Italia, è stata prima di tutto un'esperienza di vita che ha permesso di formarmi, ecco, di formare la mia personalità, di riuscire ad affrontare i problemi, i vari problemi della vita, ma allo stesso tempo anche di conoscere delle persone che poi mi sono rimaste amiche nel tempo, con le quali ho un bellissimo rapporto, e quindi sicuramente è interessantissimo fare delle esperienze fuori, lo consiglio a tutti vivamente, ecco, io continuo a farle, ecco. Poi nel tempo ho viaggiato un po', insomma, in giro per l'Europa, dalla Francia alla Spagna, all'Ungheria, le varie regioni italiane più importanti, mai
di viaggiare, di imparare, di...
Ma il segreto è sicuramente la curiosità e l'aggiornamento, questo ti permettono di fare sempre meglio, ecco, penso in ogni campo, ma anche in questo, ecco, quindi non si deve mai perdere la curiosità di conoscere e di imparare dagli altri, e viaggiando sicuramente si impara tanto, conoscendo dei luoghi diversi, ma conoscendo soprattutto delle persone diverse e scambiandosi le esperienze, ecco, questo sicuramente è utile. Continuerò sicuramente a viaggiare, ecco, quando posso lo faccio, perché è una delle cose più belle, ma
che più
sì, sicuramente arricchiscono di più, ecco.
Allora, con questo consiglio di viaggiare tanto, di essere sempre tanto curiosi,
sì, gli occhi aperti,
chiudiamo questa puntata di Raggi X con Mariano Murru, lo ringraziamo per essere stato con noi.
Grazie a voi,
alla prossima.
A tutti.
Abbiamo trasmesso Raggi X, radiografia della Sardegna sulle tracce della creatività.
Ed eccoci come al solito ai titoli di coda di Raggi X di quest'oggi. Un ringraziamento specialissimo a Federico Perra per la parte tecnica e il montaggio, a Rodolfo Calorio per il lavoro redazionale. Vi ricordo che abbiamo ascoltato in omaggio a questo grande maestro del vino un artista che è un po' un vino novello, perché è un vero talento in erba, ma davvero molto interessante, che tra l'altro ha un cognome molto enologico, si chiama infatti Amy Winehouse. Ha solo 19 anni, ma è davvero un grande, grandissimo talento, dovete assolutamente comprare il suo disco d'esordio che si intitola Frank. Ed è davvero tutto per oggi, Sergio Benoni vi saluta, vi dà la risentirci alle repliche. Da questa settimana la replica del mercoledì mattina viene anticipata alle 8:30, quella del venerdì sera invece rimane nella sua collocazione classica delle 9. Alla settimana prossima con un'altra puntata di Raggi X.
Show.